voglio fare una riflessione con voi. Siamo in una cultura del tutto e subito. Ci avete fatto caso che riusciamo ad avere quello che vogliamo subito? E sapete, sembra che abbiamo aggirato ciò che la Bibbia dice in Matteo 7:7. La Bibbia ci dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E sembra che stiamo aggirando questa parola di Dio, perché chiediamo poco. Perché se abbiamo un desiderio, se vogliamo qualcosa, basta andare su Amazon e l'indomani quella cosa è a casa nostra. È meraviglioso. E siamo innamorati di questo. Non chiediamo più. Arrivano dei pacchi e in famiglia qualcuno dice: cosa è? No, una cosa mia. Neanche condividiamo più quello che vogliamo. Ce l'abbiamo. Cercate e troverete. Il cercare poi. Quando andavo a scuola c'erano le ricerche. Qualcuno può dire: anche oggi ci sono a scuola. No. Non come quelle che facevamo noi. Noi ricercavamo, prendevamo quelle enciclopedie gigantesche che erano costate milioni, che dico milioni, miliardi, ai nostri genitori e cercavamo. C'era la cultura del cercare. Oggi basta dire: Alexa, che significa intonso? Tutti voi lo sapete. Oggi, questa settimana, è stato un vocabolo cercato. Non cerchiamo più, abbiamo tutto a portata di mano. Bussate e vi sarà aperto. Neanche facciamo lo sforzo di piegare il polso per bussare. Perché? Due sono le ragioni. Se vediamo una porta chiusa davanti a noi, quello che pensiamo è: troverò il modo per entrare da un'altra parte. Se la porta non si apre, aggirerò la porta, entrerò dalla finestra. Non mi importa una porta chiusa. Oppure la nostra reazione è: se questa porta è chiusa, vuol dire che Dio non vuole. Neanche abbiamo fatto lo sforzo di bussare, neanche ci siamo messi lì a dire: Signore, mi apri questa porta? No, se è chiusa, no, Dio non vuole. Oppure siamo esagerati dall'altro lato, se è chiusa, al primo step, non è la volontà di Dio, ma non è. Così hai bussato, non è chiusa, non è la volontà di Dio. Vedete, siamo poco abituati. E stamattina ciò che io vi voglio fare notare in questo verso è che Dio ci dice esattamente cosa fare: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ci dice esattamente cosa fare, ma non ci dice per quanto tempo lo dobbiamo fare. È in tempi proprio come questi che dobbiamo prenderci tempo per far crescere la nostra fede. E il titolo di oggi è: che pazienza. Lo puoi dire con me? Che pazienza. C'è chi lo tradurrebbe in corsivo, ma sarebbe da imbecilli. Io ve lo posso tradurre in siciliano: chi pazienza. E stamattina è proprio questo il messaggio che voglio portarvi. E prima vi voglio chiedere, ci siete? O il caldo vi ha avvolti? Perché sapete, a volte ci diamo delle motivazioni, è il caldo, siamo abbattuti per il caldo, però quando c'è freddo è uguale, siamo congelati per il freddo. Aiutiamoci a vicenda, fratelli e sorelle, vi prego. Siete con me, Chiesa? Dio è meraviglioso perché, non so se ci avete fatto caso, ma Dio ci mostra come ragiona nella natura. Ogni cosa in natura parla di Dio, parla di come Dio opera. Ogni cosa, e lo sappiamo bene, la semina, la raccolta, ci parla proprio di come Dio ragiona, di come Dio opera. E in un'altra cosa di come Dio opera che troviamo in natura sono le stagioni. Primavera, estate, autunno e inverno. Ogni stagione è bella nel suo tempo, è meravigliosa, ma quella che io amo di più è la primavera. So che molti di voi amano la primavera. L'estate è bella, ma che caldo. L'inverno fa freddo, l'autunno cadono le foglie, la primavera sbocciano i fiori. Il creato prende vita, no? Ogni volta che penso alla primavera vedo Biancaneve con gli uccellini che canta, è la primavera. Ed è stupenda la primavera, ma perché è stupenda? Perché è una stagione piena di ricompensa per la pazienza. È una stagione che vede il frutto dell'attesa, vede il frutto della pazienza che abbiamo avuto, o che i contadini hanno, o che i botanici hanno, o che coloro che sono appassionati di semina, coloro che devono vendere i loro prodotti agricoli hanno. È una ricompensa di una pazienza, di un'attesa. Ma prima della primavera c'è sempre l'inverno, il freddo, il seme sottoterra, perché chi è esperto di semina sa che in inverno si semina tanto, ma tutto sembra morto in inverno, tutto sembra in silenzio. I semi piantati giacciono dormienti. Giacciono dormienti. Ripetetelo, giacciono dormienti. Facciamo l'analisi grammaticale. Giacciono dormienti. Sembrano morti, sembra che non ci sia vita. Sembra che tutto sia fermo, spento, morto. Ma i semi giacciono sottoterra dormienti. E in Isaia 43:19 il Signore ci dà l'esatta descrizione. Perché sto per fare qualcosa di nuovo. Vedi? Ho già iniziato, non lo vedi? Io sto per fare qualcosa di nuovo, vedi? Io ho già iniziato, non lo vedi? Spesso, sapete, il problema non è che Dio non sia all'opera, perché molto spesso Dio ha già iniziato. Il problema è che noi non lo vediamo, perché quel seme giace dormiente sottoterra. E la Bibbia ci ricorda che le promesse di Dio giacciono dormienti nella nostra vita, in Ebrei 11:1. La fede dunque è la sostanza delle cose attese che stiamo aspettando, l'evidenza delle cose non viste, l'evidenza delle cose che non vediamo. Questa è la fede, e Dio ci dice che noi dobbiamo avere questa fede, questo tipo di fede. E c'è un detto, si dice che l'atteggiamento nella vita è tutto. Bibbia ci parla di atteggiamento. È una parte importante. In Matteo 22:37 la Bibbia ci dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E in questo caso la mente è l'atteggiamento. Noi dobbiamo amare Dio, servire Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutto il nostro atteggiamento. Perché sapete, ci sono due tipi di pazienza. La pazienza a cui forse siamo più abituati è la pazienza rassegnata. Ci vuole pazienza per le promesse di Dio. Io sto a che aspetto. Che pazienza. Che pazienza. Ma quando? Ma perché? Che pazienza. Ma perché? Ma quando? Ecco, questa è la pazienza rassegnata. E poi c'è una pazienza di cui la Bibbia ci parla in Seconda Pietro, al capitolo 1, i versi 5 e 7, che dicono: non perdere un minuto a costruire su ciò che ti è stato dato, integrando la tua fede fondamentale, quindi la tua fede di base, con un buon carattere, con una comprensione spirituale, con una disciplina vigile e con una pazienza appassionata. Qual è la pazienza appassionata? È la pazienza che ti fa dire: la risposta, la promessa non la vedo ancora, ma so che sta arrivando perché Dio lo ha detto. Io so che la promessa c'è, giace dormiente, ma c'è, esiste, sta arrivando, e io non mollo fino a che non vedrò la promessa realizzarsi nella mia vita. Oh fratelli, questo non è un applauso appassionato. O lo facciamo appassionato o no, o niente. E non è il tono della vostra voce che deve cambiare. È ciò che crediamo nel nostro cuore, è ciò che speriamo nel nostro cuore. Non è una speranza rassegnata, spramo, speriamo, ma speriamo. Che pazienza. È una pazienza appassionata che non ti fa stare dietro al problema, ma che parla al problema, che parla alla situazione e sa che Dio l'ha risolto, perché Dio ha promesso qualcosa, e se Dio l'ha promesso, Lui la fa. È vero, non sempre siamo in controllo di quello che ci succede. Non abbiamo sempre il controllo di quello che ci succede, ma siamo sempre in controllo di come possiamo reagire a ciò che ci succede. Abbiamo sempre il controllo della nostra reazione. E qui la fede è la pazienza appassionata. E molto spesso la fa la differenza. La differenza la fa la nostra reazione a ciò che accade. E in Ebrei 6, al verso 12, dice così: quindi non lasciate che il vostro cuore si intorpidisca o perda l'entusiasmo, ma seguite l'esempio di coloro che hanno accolto pienamente ciò che Dio ha promesso a motivo della loro forte fede e paziente perseveranza. Ecco, abbiamo un modello. La Bibbia ci dà un modello di come dobbiamo aspettare, perché Dio risponde a fede e pazienza, ma non una pazienza rassegnata, non una fede rassegnata, ma una forte fede e una paziente perseveranza. Dio risponde a questo tipo di fede e pazienza, non a un altro tipo. E le promesse di Dio arriveranno per forza, fratelli, per forza. Se Dio vi ha promesso qualcosa, se state aspettando una risposta, la risposta arriverà, perché Dio non può mentire, perché Dio è fedele, perché Dio non dipende da noi, Dio è Dio. E quando avete momenti di sconforto, quando pensate che la vostra pazienza è arrivata al limite, e quando pensate che la promessa sta tardando, non arriva, forse Dio si è dimenticato, io voglio e desidero che voi possiate fare un tuffo nei come aveva detto di Dio. La Bibbia ci dice che Dio aveva detto e che quello che lui aveva detto è successo, come Dio aveva detto. E voglio leggere con voi tre versi veloci, segnateveli, perché nei momenti in cui pensate che lo sconforto, che la promessa non arriva, che ciò che Dio vi ha promesso è in ritardo, ricordatevi di questi versi, Genesi 21, 1 e 2. Il Signore ha mantenuto la sua parola e ha fatto per Sara ciò che aveva promesso. Rimase incinta e diede alla luce un figlio per Abramo nella sua vecchiaia. Questo accadde proprio nel momento in cui Dio aveva detto che sarebbe successo. Luca 1,70, benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo. E Matteo 28,6, oh, non è qui. Non è qui, è risorto dai morti, proprio come aveva detto che sarebbe successo, proprio come aveva detto che sarebbe successo. Questa è la pazienza appassionata. Se Dio lo ha detto, Dio lo fa. E affinché la nostra fede maturi, abbiamo bisogno di pazienza. Pazienza appassionata. Questa mattina uscirai con un nuovo termine. Non pazienza e basta, pazienza appassionata. E io stamattina ho una parola per i genitori e per i single. Voglio dirvi una cosa, genitori. Essere genitori può certamente provare la nostra pazienza. Non so se ve ne siete accorti. Ci vuole tanta pazienza essere genitori. Più di tutte le altre, di più. Non ridere. E io vi voglio svelare un segreto, ma di quelli proprio forti. Cioè di quelli che vi gira la testa, raga. Tenetevi. Ai figli si può dire di no. I no esistono. Vai, Maurizio. Sì. Questa parte di qui sento dell'energia negativa da questo lato. I no esistono. Io ho sentito frasi del tipo: no, e come glielo dico che non lo può fare? Apri la bocca e dici: questo non lo puoi fare. E se mi chiede perché? Mamma mia. Tararara. E se ti chiede perché, se ti va, glielo spieghi. Se non ti va, non glielo spieghi. Perché vi dico una cosa, colleghi genitori, i no li riceveranno comunque nella vita, li avranno comunque i no nella vita, ma una cosa è che imparino a ricevere un no in un ambiente familiare, in casa dove sono amati. È una cosa invece che arrivino nel posto di lavoro o nell'università o a scuola e gli sarà detto no. Che parola è? Io non l'ho sentita mai. L'ho solo detta tante volte, ma non l'ho mai ricevuta. Perché quando si riceve un no, non è semplice. Tutti abbiamo ricevuto dei no nella vita, almeno nella nostra generazione. In questa qualche dubbio ce l'ho. Scusatemi. Quei no ci hanno fatto crescere anche quando non li abbiamo capiti. Forse li abbiamo capiti col tempo, forse alcuni no ancora non li abbiamo capiti, ma siamo vivi! Siamo vivi! Cioè, ragazzi, si sopravvive un no! Si sopravvive! E io non smetterò mai di dire i no quando c'è bisogno di dire no. Non perché ho paura di una reazione, non perché e poi poverino ci rimane male. Bene! Il rimanerci male ci fa crescere. Quanto siete cresciuti voi? Più le volte che avete ricevuto i sì o le volte che avete ricevuto i no? Le porte in faccia. Impariamo a dire di no. Ci vuole pazienza, perché sapete, un no richiede spiegazioni. E allora a volte ti devi mettere lì e farli capire. Ti ho detto no per questo e per questo. E devi dialogare. Ti aspetti delle brutte parole. Tu non capisci niente. Non mi capirai mai. Non sai cosa significa. E tu ti ricordi tutte le volte che hai ricevuto no. Oh! Un consiglio spassionato proprio per farmi andare a letto la sera più tranquilla. Mettete il coprifuoco ai vostri figli. Cioè metteteglielo. Non è negato dalla legge. Metteteglielo. A quest'ora e non oltre devi tornare a casa. Non fate in modo che due miei figli maschi mi dicono: mamma, ma se neanche le femmine ce l'hanno il coprifuoco, perché tu lo dai a noi? Come? Neanche le femmine? Avete figli in più? No, sono preziosi i nostri figli e devono essere protetti. Da domani abbasseremo il coprifuoco perché la Chiesa è con me. È una parola per i single. Io vi voglio incoraggiare. Perché essere single, quanti single ci sono nella Chiesa? Alzate la mano, single che abbia un senso, nel senso sei 12 anni, no. Quanti single? Alzate la mano, single. Essere single? Come, tu non vuoi stare solo con la mamma? Hai mai pensato, caro single, che sia Dio che ti vuole in questo tempo, in questo momento, in questa condizione? E se Dio ti ha chiamato a uno scopo, che tu devi raggiungere in questa condizione e non in un'altra, finché tu non raggiungi lo scopo, finché tu non raggiungi ciò che Dio ti ha chiamato a fare in questa condizione, non potrai andare al livello successivo. E non devi aspettare con la pazienza rassegnata. Devi aspettare ciò che Dio ha preparato per te con una pazienza appassionata. Se Dio ha scelto che io devo essere così in questo tempo, in questa stagione, è perché ha uno scopo per me così, in questa stagione, in questa situazione. Non pensare da perdente, tutti hanno una famiglia, tutti hanno un compagno, tutti hanno una moglie o un marito, perché se si dice compagno... Io i compagni solo a scuola l'avevo incontrati, ora invece ci sono dovunque. Realizza ciò che Dio vuole da te in questo tempo, in questa situazione, in questa condizione, e fai tutto quello che puoi fare. Goditi il viaggio. Perché a volte pensiamo solo alla meta, a volte pensiamo solo all'obiettivo e viviamo di una fede rassegnata e di una pazienza rassegnata, ma Dio ci invita a goderci il viaggio, perché è nel viaggio, perché è nel deserto che Lui provvede la manna. Sì, la mia fan numero uno, Maria. Filippesi 4:11 ci dice: in realtà non ho la sensazione di avere bisogno di qualcosa personalmente. Ormai ho imparato a essere abbastanza soddisfatto in qualunque circostanza. Ci sono versioni che dicono ad accontentarmi, ma non mi piace, perché accontentarmi è un termine che noi vediamo sotto, vabbè, ma contento. Accontentiamoci, no, la Bibbia ci dice: ho imparato a essere abbastanza soddisfatto nella situazione in cui mi trovo. Io sono soddisfatto non perché ho qualcosa, non perché sono qualcosa, ma perché Dio è con me, e questo non te lo può togliere nessuno. La sua grazia ci basta. Seconda Corinzi 12:9 ci dice proprio questo: egli mi ha risposto, la mia grazia è sempre più che sufficiente per te, e la mia potenza trova la sua piena espressione nella tua debolezza. Perciò celebrerò le mie debolezze, perché quando sono debole sento più profondamente la potente potenza di Cristo che vive in me. La sua grazia è sufficiente. Ed è sicuramente innegabile che mentre aspettiamo, che quando abbiamo provato a esercitare pazienza abbiamo perso la calma. Io non so chi è fra di voi uno che perde la calma facilmente. Io perdo la calma facilmente. Se una cosa non va secondo i miei piani, i miei progetti, la mia scaletta, la mia tabella di marcia, io mi arrabbio. Se quando entro in casa, entro nella mia cucina e trovo il centro tavola spostato un po' a destra, io perdo la calma. E la mia famiglia lo sa. Ci sono volte che quando io sto per entrare a casa, io già dall'ascensore sento movimento. Loro non lo sanno, ma io lo so. Sistema, metti quello meglio. Se arriva la mamma, è arrivata. Quando arrivo io non mi tolgo la borsa come fanno le normali donne. C'è un problema, nel senso. Io entro in cucina con la mia borsa ancora al braccio, e se c'è qualcosa fuori posto io li guardo, non dico niente. Loro mi guardano, tutti e quattro. e si cominciano ad accusare l'uno con l'altro. Io l'avevo sistemata, io l'avevo messa a posto, è stato lui. La colpa ricade sempre sul più piccolo. E perdo la calma. Prima di togliermi la borsa, rimetto a posto come piace a me. Esco dalla cucina, la guardo, faccio finta che sono entrata in quell'istante, ritorno alla porta, mi tolgo la borsa e la vita mi sorride. Perdo la calma. Magari a qualcuno può sembrare che io perda la calma per una cosa stupida, per me è importante. Mi fa sentire tranquilla, rilassata. Possiamo cominciare la giornata. E sapete perché perdiamo la calma? Perché vogliamo avere il controllo della situazione. Perdiamo la calma nel periodo di attesa e di pazienza perché desideriamo il controllo. Eva, Dio le aveva detto una cosa, non c'era da discutere con Dio, ma siccome lei voleva il controllo della situazione, ha mangiato il frutto. Sapete, il volere il controllo in una situazione, anche se non lo diciamo, anche se pensiamo che noi stiamo facendo bene, ma volere avere il controllo di una situazione ci fa dire che Dio non si sta interessando a noi e che noi dobbiamo prendere il controllo. Ci fa pensare, quello che trasmettiamo è: io non riesco più ad avere pazienza, devo avere il controllo, perché forse Dio si è dimenticato, perché forse Dio non è al controllo in questa situazione. Se io ho deciso di affidare la mia vita per intero a Dio, non posso avere un'area della mia vita, del mio carattere, in cui Dio non abbia il controllo. Tutta la nostra vita deve essere affidata a Dio, al suo controllo, perché se io voglio il controllo, Dio non può avere il controllo. E se poi mi arrabbio perché la situazione non cambia o non si risolve come dico io, non è colpa di Dio se io ho voluto il controllo di quella situazione. E tutte le situazioni che tu hai oggi nella tua vita, in cui riconosci e dici: forse in questa situazione non ho permesso completamente a Dio di avere il controllo, oggi è il tempo che tu gli ridai ogni situazione e che lui possa avere il controllo di ogni situazione nella tua vita. E Isaia 40:31 ci dice questo: ma quelli che aspettano il Signore avranno nuova forza. Quelli che aspettano, quelli che aspettano il Signore avranno nuova forza. Se non hai nuova forza, io ti invito a chiedere a te stesso: sto aspettando il Signore come Lui vuole? Perché se tu aspetti il Signore, tu hai nuove forze, è la Bibbia che lo dice, è la parola di Dio. E aspettare il Signore è ammettere che non hai il controllo sulla situazione. E scegliere invece di mettere la tua fiducia in Dio, che invece lo ha. E c'è un salmo di Davide che io amo molto e che io credo che voi amiate molto. È il salmo 27. Davide lo scrisse mentre il re Saul, nel periodo del re Saul, che cercava di ucciderlo. È il verso 14 in particolare, io vi invito oggi a leggerlo tutto. Davide dice: aspetta pazientemente il Signore, sii coraggioso, sì, aspetta pazientemente il Signore. Aspetta pazientemente. Ma che pazienza doveva avere Davide, che c'era un uomo che lo voleva uccidere? E sapete, ho riflettuto su una cosa. Davide ha passato gran parte della sua gioventù a fuggire da un uomo che lo voleva uccidere. Che gioventù, che angoscia. I suoi anni più belli li ha passati a fuggire da un uomo che lo voleva uccidere. A volte il problema più grande della gioventù di oggi è dove andare il sabato sera. E cosa fare per occupare il tempo? Davide non aveva tempo. Doveva fuggire da un uomo che lo voleva uccidere, ma lui scrive: aspetta pazientemente il Signore, sii coraggioso, aspetta pazientemente il Signore. Perché se è il Signore che si muove, io ho vittoria. Se il Signore non si muove, io perdo. Davide lo aveva capito, Davide lo sapeva. E voglio leggere con voi una storia in Luca 8 dal verso 40. È una storia che tutti conosciamo. Ora avvenne che quando Gesù fu ritornato, la folla lo accolse perché tutti lo aspettavano. Ed ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga. Gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di andare a casa sua, perché egli aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre vi andava, ascoltate, la folla gli si accalcava attorno. E una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni ed aveva speso con i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno, si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito. In quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò. Fermiamoci un attimo, accade una cosa. Un uomo va da Gesù, Jairo, e gli dice: maestro, ho bisogno d'aiuto, mia figlia sta morendo. Gesù gli dice: arrivo, t'aiuto io, vengo io. E mentre si muovono per andare verso casa di quest'uomo, accade qualcosa. C'è un'interruzione. La folla lo accalcava e una donna con un flusso di sangue, malata da 12 anni, pensa nella sua testa: se solo tocco il lembo del suo vestito io sarò guarita. Ma Gesù stava facendo un'altra cosa. Doveva andare a casa di Jairo. Jairo gliel'aveva chiesto, gli aveva detto: ho bisogno del tuo aiuto. Continuiamo a leggere. E Gesù disse: chi mi ha toccato? Simpatico, si mette anche a chiacchierare. Doveva andare a casa di Jairo. Lui si ferma in mezzo alla folla. Chi mi ha toccato? E i discepoli, la sapete meglio di me la storia, lo guardano e gli dicono: ma stai scherzando, maestro? O come direbbero ora: sei serio? Siccome tutti lo negavano, Pietro e coloro che erano con lui dissero: maestro, le folle si stringono e ti premono, e tu dici chi mi ha toccato? Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me. Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante gettandosi ai suoi piedi. Gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Ed egli le disse: fatti animo, figliola, la tua fede ti ha guarita, vai in pace. Jairo, dov'è? Quell'uomo aveva chiesto un favore, aveva detto: vieni con me, Gesù, riconosco che sei l'unico che può fare qualcosa per mia figlia che sta morendo. E Gesù gli dice: sì, vengo, arrivo. Mentre Gesù va, la folla, la donna, Gesù che si ferma, lei che si inginocchia. Oh, stavi andando a casa di Jairo! E a volte è così. Andiamo a Dio, gli diciamo: Signore, ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno che tu intervieni in questa situazione. E sentiamo, vediamo che Dio ci dice: io sono con te. Forse è stato quando hai ricevuto una parola attraverso un ministro, o una parola direttamente da Dio, che ti ha detto: io sono con te, se io te l'ho promesso tu l'avrai, la mia promessa è il sì e l'amen. E tu vai sapendo che Gesù è con te, dietro di te, perché te l'ha promesso. E mentre tu vai accade qualcosa, c'è un'interruzione, come se Dio si fosse distratto. Ma come? Te l'ho chiesto io di aiutarmi e tu ti sei fermato con la folla, con una donna, e parli con lei tranquillamente. E Airo non fece nulla di tutto questo. La Bibbia non ci parla di quello che lui fece. Sapete perché? Perché lui non fece. Era fermo ad aspettare. Aspettò il suo Signore, anche se in quel momento un'interruzione poteva sembrare a lui che aveva fermato Gesù nell'operare nella sua casa. Lui rimane fermo e la Bibbia continua: mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse: la tua figlia è morta, non disturbare il maestro. Il peggio per Jairo doveva ancora venire. E a volte non solo c'è un'interruzione, vediamo che la promessa è morta. Ma forse non è morta, giace dormiente. E gli dicono: tua figlia è morta, non disturbare il maestro, non c'è più niente da fare. Ma lui era stato lì, aveva aspettato pazientemente, aveva chiesto l'aiuto di Gesù, Gesù gli aveva detto sì, ma c'era stata un'interruzione e qualcuno adesso gli dice: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Continua: ma Gesù, udito ciò, gli disse: non temere, credi solamente ed ella sarà guarita. Giunto alla casa non permise ad alcuno di entrare eccetto Pietro, Giovanni e Giacomo, il padre e la madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: non piangete, ella non è morta, ma dorme. Ella non è morta, la promessa non è morta, sta solo dormendo. La promessa, anche se tu non la vedi, non pensi che ci sia speranza, non è morta, sta solo dormendo. Che uomo, Jairo. Io credo che al suo posto, in quel momento disperato per la mia vita, io avrei detto: Gesù, devi venire con me. Al suo sì l'avrei preso, e se c'era una folla avrei detto: no, lui deve venire con me, perché la risposta la deve dare a me, perché la promessa è per me. Jairo è rimasto fermo ad aspettare, non si è scomposto, non si è arrabbiato, non ha perso la calma. Ha aspettato, ha avuto pazienza, e quando sono arrivati a dargli la cattiva notizia non ha continuato ad aprire bocca, ha permesso a Gesù di aprire bocca, ha permesso a Dio di parlare nella sua vita, non ha permesso alla circostanza di parlare, è stato Gesù a parlare. E se noi stiamo in silenzio davanti al Signore e lo aspettiamo, lui ha la possibilità di parlare nella nostra vita. Ma se noi parliamo, lui non può più parlare. Sua figlia non era morta, sembrava morta. Dal punto di vista di Gesù, naturalmente la situazione era disperata, non c'era, era una tragedia, non c'era più speranza, Ma quando non c'è speranza, Dio dice sempre che c'è speranza. Quando non c'è più possibilità, Dio dice sempre c'è una possibilità. E io stamattina voglio incoraggiare la tua fede forte e la tua pazienza perseverante. Una pazienza appassionata come quella di Jairo, che non si è fermato, che non ha cominciato a dire non ce la farò e non può essere, non si è disperato. Perché alla parola di Gesù che gli diceva tua figlia non è morta, sta solo dormendo, lui si è aggrappato con tutta la sua fede e Gesù ha ministrato guarigione in presenza dei genitori e dei discepoli che avevano fede. Perché Gesù non può operare in mezzo all'incredulità, ma si è circondato di persone che credevano. E stamattina il mio incoraggiamento è proprio questo: vivi di una fede appassionata. L'attesa non è una maledizione, l'attesa è una benedizione. Aspettare non è una maledizione, aspettare è una benedizione, perché nell'attesa tu puoi vedere come Dio si muove e quell'attesa si trasforma in testimonianza. Dio non ti ha dimenticato. I sogni, le visioni, i piani che Dio ha posto nel tuo cuore richiedono tempo, molto tempo. Siamo capaci di poter pagare questo prezzo e di poter dire di avere una fede appassionata? La fede è credere ciò che Dio è e ciò che lui dice di essere. Cos'è la pazienza? È la nostra capacità di tollerare i ritardi, è la nostra capacità di aspettare, e non importa quanto tempo ci voglia, è indipendentemente dal nostro scopo. Questa è la pazienza appassionata. E io stamattina, chiesa, in un tempo in cui tutti corrono, in cui tutti vogliamo tutto e subito, io voglio incoraggiare la Chiesa a rimanere ferma in una pazienza appassionata, sapendo che Dio risponde, sapendo che Dio non tarda, che le sue promesse sono sì e amen, e che lui non ha debiti con nessuno, che lui risponde quando vede una pazienza e una fede forte. Voglio che ci alziamo in piedi. E io desidero questo, che mentre aspettiamo, se siamo nel tempo dell'attesa, impariamo ad arrenderci a Dio. Stamattina abbiamo sperimentato cosa significa arrendersi a Dio. Ci siamo arresi, abbiamo aspettato che Lui si muovesse, Lui si è mosso, amen. E mentre ci prendiamo del tempo per ministrare a Lui, io desidero che possiamo meditare su una cosa. Ci sono promesse nella nostra vita che si sono realizzate, promesse che ancora si devono realizzare. E se sei in un periodo di attesa, io desidero che tu stamattina possa stare davanti al Signore ed esprimergli questo. Signore, io sto aspettando la tua promessa, io sto aspettando che tu faccia qualcosa, ma non mi arrendo. rimango ferma di una fermo di una fede e di una pazienza appassionata. Alza le tue mani stamattina. Alleluia.